Benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, una trasmissione dedicata alla nuova poesia italiana. Oggi parleremo di Tommaso Di Dio, della sua opera Favole, edita da Transeuropa nel 2009, e dei suoi inediti più recenti. Ascolteremo i brani selezionati da Tommaso. Di Prokofiev, sonata per due violini, opera 56, quarto movimento, Allegro con brio. E di Henry Belafonte, Banana Boat Song. Come già anticipato, oggi parliamo di e con Tommaso Di Dio. Nato nel 1982, vive e lavora a Milano. È autore della plaquette di poesia Favole, edita da Transeuropa nel 2009. Nello stesso anno traduce una silloge del poeta canadese Serge Patrice Thibaudeau, apparsa nell'almanacco dello specchio Mondadori. Alcune sue poesie sono apparse nella Generazione Entrante, l'Adolfi Editore 2011. Con il fotografo Salvatore Ferrara e i musicisti Anouchka Troker e Sebi Ciurcina, partecipa con propri testi al progetto Mushuma. Insieme ad Alessandra Frison, cura a Milano il ciclo di incontri poetici Fuochi sull'acqua.
Entrare nel petto, nei chilometri, la faccia muta come una terra. Questo cielo allora di schiena, attaccato durante il sonno, senza tempo, per ore. Fare l'amore senza il minimo sospetto che vento, carezze, maremoti dalle braccia incredibili fanno l'opera, tengono aperti i visi degli amanti, aperti al crollo degli anni tutti gli istanti. Ti prego, tieni a mente tu il paesaggio scavato di strade, questo volto grande.
Ciao Tommaso, benvenuto.
Grazie, ciao.
Favole è la tua prima raccolta poetica, un libro pubblicato da Transeuropa nel 2009. Volevo riportare un tuo commento a proposito di una discussione intorno ai tuoi testi sulla dicibilità della parola, di cui il tuo stile si fa regale portatore. Tu ritieni che questa dicibilità sia il punto di massima tensione della parola poetica, a patto che non venga intesa come semplice leggibilità, un aver delle cose da dire, senza però un forte presupposto metrico-estetico. Volevo sapere come si approfondisce nel tuo lavoro questa ricerca.
Ti ringrazio della domanda perché sottolinea un aspetto che mi è molto caro della scrittura. Diciamo che dicibilità è, come dire, più che uno stato di cose, una meta, un'ambizione della mia scrittura. Per me avvicinarmi alla dicibilità vuol dire cercare di avvicinare la scrittura alla voce reale. Ma al contempo vorrei usare un termine diverso che lo sento più proprio, che è quello di disponibilità. Mi piace pensare che la mia scrittura, più che dicibile, sia disponibile come una soglia, una soglia aperta a chiunque, ma che non magari non tutti hanno desiderio di oltrepassare o di approfondire, no? Di superare, ma disponibile a chiunque voglia, come dire, posarsi sul limite.
Letteralmente le favole sono brevi composizioni che hanno per protagonisti animali, raramente piante od oggetti, con vizi e virtù umane che impartiscono degli insegnamenti, delle saggezze. Nella tua raccolta si rintracciano bestie che non piangono, animali che lasciano sangue sulla strada ma non portano ferite. Di chi è composto il tuo personalissimo bestiario umano?
Di sicuro con le bestie condividiamo un destino molto forte. E noi siamo la loro differenza e loro la nostra. Ecco, sono proprio gli animali a farci capire che siamo stati animali e che siamo tuttora animali. E quindi il renderli protagonisti spesso di alcuni testi mi aiuta a riconnettermi anche personalmente con questa dimensione primitiva. Ecco, della vita come semplice vita, ecco, la nuda vita senza ancora la coscienza che elabora, che cerca concetti, che è tutto un seguito che spesso falsifica il problema dell'esistenza. Poi tu mi parli di bestiario umano, certo ci sono anche degli esseri umani nei miei testi, anzi diciamo che ci sono umani come animali, insomma. Ci sicuramente sono attratto da certe figure che posso vedere nella mia città, vivo a Milano, e ci sono sicuramente dei passanti, ecco, delle figure anonime che come dire, che traguardano l'orizzonte di uno sguardo e spesso permettono di indovinare un destino, una vita in questo sguardo. Ogni tanto mi viene nella scrittura da cercare una seconda persona singolare, che sicuramente ha dei connotati umani, anche se non voglio attribuire un peso, come dire, antropomorfo a questa seconda persona. Diciamo che, anzi, cerco un tu che in qualche modo trascenda i corpi. Cerco un altro con la maiuscola. Fu trovato sangue sulle zolle. Si disse che tracce della bestia ferita nei boschi sono fra le case, addosso all'odore della pelle, fin dal mattino. Quando l'uomo, la donna, le mani tastano i bordi del letto e il corpo che hai creduto nella notte animale è solo matrice eletta degli occhi, adesso è cosa scacciata viva dalla terra e dal male. Infine si disse che sul suo corpo cercassero invano e non trovarono segno di ferita.
Spenderei qualche parola su questo bellissimo Allegro con brio di Prokofiev, composto per due violini, tratto dall'opera 56. Come mai questo brano?
No, non lo so neanche io. No, in verità ho sempre ascoltato moltissima musica, ho anche suonato da ragazzo e la musica sicuramente ha fatto parte della mia vita. Quindi quando mi hai chiesto di scegliere due musiche sono stato molto in imbarazzo, perché è stato più facile scegliere i testi da leggere che le canzoni. In realtà c'era un mondo, si è tutti, ognuno di noi è legato a certe canzoni, a certe musiche, e mi sono chiesto quale, no? Quale delle tante scegliere. Ho sempre ascoltato tantissimi generi, tutti proprio, senza differenza, dal jazz alla classica, al pop. E ho scelto questo brano in particolare perché è un brano che negli ultimi 2-3 anni mi capita di riascoltare periodicamente. Mi piace molto perché sono due violini, due voci, no? Due singolarità anche qui, due percorsi che si cercano e spesso si allontanano fino allo stremo proprio delle loro energie. E soprattutto in quest'ultimo movimento credo si annidi anche una sorta di sintesi di cosa sia stato il primo Novecento, i primi 50 anni del secolo scorso, perché è un'opera colta, un'opera profondamente ricercata nell'armonia e nell'intreccio appunto delle due voci, ma al contempo si sente che c'è un'energia vitale, una sorta di astratta vitalità dell'intelletto dentro questo brano, e mi piace tantissimo perché sento che tende allo stremo delle forze, ecco. Quando arriva il finale in particolare, io allargo le braccia, insomma, sento che c'è un collasso del sistema cardiaco vascolare, ecco. Quindi l'ho scelta perché a me la musica fa questo effetto fisico, ecco, sono fortemente sedotto dalla musica, fisicamente sedotto, e questo brano ha un'azione neuronale per me insormontabile.
Proprio come in una favola si potrebbe dire: c'era una volta la vita e l'incedere del tempo che, nonostante la tua giovane età, è materia che tu interroghi. Soprattutto nei recenti inediti che mi hai fatto leggere c'è lo sguardo proiettato al poi e la consapevolezza che con gli anni la vita si complica.
Con gli anni la vita si complica, si confonde, si immischia, la certezza non si dà nelle mani mai. Le persone dilatano, s'allargano rughe, pance. Gli anni sono ricordi nel parco, la stessa strada che continui a fare e rifare, e gli alberi. Dentro il ventre di una donna, a godere steso con la faccia sporca sulla terra, nella montagna, fragile delle paure che dilava, cancella amici, case, paesi. E ogni mondo a cui hai creduto come cosa salda e vera, è già di altri, negli altri corpi, come una bufera che non riconosci più, che non riesci ad amare di più.
Ad alcuni dei tuoi componimenti non manca la sensualità degli animali. Spesso disvelano l'intimità del fare l'amore con un elemento, un dettaglio, un tu misterioso, come dicevi anche prima, con la bellezza che vive e che muore. È così?
Sì, in particolare sento vicina questa tua affermazione a Favole, al primo libro di cui hai colto sicuramente un aspetto forte ed evidente. Favole per me è stato anche fare i conti con il tema dell'eros, della sensualità, nel senso proprio della sessualità. Credo di aver concluso con Favole anche questo percorso mio personale. Infatti negli inediti che avete anche sentito adesso c'è sempre qualche riferimento al contatto fisico corporeo, ma è una cosa fra le tante, diciamo così. Mentre in Favole c'era anche in parte la volontà di proprio approcciarsi totalmente a questo problema. Però l'eros, insomma, la sessualità, non certo come dire, semplicemente come rapporto fisico, ecco, quello è la parte animale di noi, e grazie a Dio quella è salva da ogni problema. È il problema del contatto fra i corpi, della possibilità attraverso il corpo di provocare nell'altro corpo una reazione che è visibile, è evidente, fa segno a sé, però è misteriosamente enigmatica, perché nell'altro corpo non sai mai cosa avviene. Allora il mistero dei contatti fra i corpi, dei corpi con i corpi, del mondo come un'orgia di corpi, insomma, e orgia sappiamo vuol dire azione sacra, no? Quindi questa sacralità dei corpi che si toccano, questo materialismo totale, ecco, mi ha interessato in favole. La città che viene di notte, t'assale l'impossibile suono delle cicale e quel sorriso di chi, da dove? Nelle pietre, nella sabbia, per più di 3000 anni sei stata tu, foro di lobo minuscolo, cranio, lacerata bellissima bocca di te, giovane ancora. Sul muro ora si confonde il cemento è cielo, una forma che non muore ma dilata, ci prende, fa come tutto un calore di corpi ammansiti. E tu, notte di luglio, mia regina, non lasciarmi, apri le tue stupide braccia finché puoi.
In una nota nel tuo libro, Favole, spieghi che la favola 14 ha come origine l'incipit di un testo di Celan e che la favola 5 è il viraggio di un sonetto shakespeariano, il 68. Quali sono i tuoi riferimenti poetici attualmente?
Ma è molto, molto difficile dire dei nomi, no? Perché in realtà l'obiettivo è quello proprio di rendere presente nella scrittura tutta la letteratura. Lo so, è un'ambizione, chiaro, io non dico di esserci mai riuscito, no? L'ambizione però è quella, cioè di presentificare nel testo l'intera tradizione millenaria di testi. E quindi ecco la presenza in quello che scrivo di citazioni anche esplicite, dirette, spesso in forma allusiva, cioè sono riscritture di versi oppure versi presi proprio da altri poeti del passato, mi la sento necessaria affinché sia chiaro a tutti, anche al lettore più scaltro, quello che riconosce, no, la presenza di questa allusione, sia chiaro che il mio testo non è assoluto, non è singolare, ma è relativo a una catena di testi, a una storia di testi. Se poi dovessi fare, ecco, sinceramente, dei nomi di poeti a cui mi guardo, diciamo che io sono innamoratissimo di un ventennio di letteratura italiana e europea, il ventennio che va, insomma, dagli anni 10 alla fine degli anni 20. Guardo in particolare con estrema ammirazione a Clemente Rebora, che per me è continuamente un magistero, una figura di non solo di estetica, insomma, adoro la violenza con cui lui lavora, la tensione che riesce a imprimere al suo metro, ma anche, per quanto mi riguarda, colui che è riuscito in qualche modo a rendere chiaro nella sua vita che la vita supera le parole. Ecco, quindi il famoso gesto di Clemente Rebora del gran stracciare, no? Lui ha gettato tutti i suoi manoscritti a un certo punto dalla finestra e ha seguito una sua via, si è convertito a un cristianesimo che era frutto della sua ricerca, è diventato prete, eccetera, eccetera. Però quel gesto e tutta la tensione della sua vita, a parte la scelta confessionale, per me è molto importante. Cioè era molto ben consapevole che la vita non può essere contenuta nelle parole. Di mattina raddrizzano i tavoli al bar del parco. Poi i piccioni a terra vanno per le briciole e gli scarsi resti delle colazioni fra le panche e le bianche, l'oscuro tra loro e noi, l'ombra che divide i gesti e fraziona le sagome e le specie nel fogliame sbregato da primavera. E ora dopo marzo, aprile, giugno, e ora nell'estate che ci smagrisce col suo calore e cancella ogni segno, ogni differenza. Cosa schianta questa gioia di tetti e moltitudini, albero, paracarro, cane volto, città? Cosa sono le lacrime di queste bestie che non piangono?
Daylight come and me won't go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me won't go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
Day is a day, oh. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me one go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Day, oh.
Daylight come and me one go home.
Day, is a day, is a day, is a day.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Day.
Da Prokofiev a Henry Belafonte con Banana Boat Song che abbiamo appena ascoltato. Un altro tipo di allegro con brio anni 50 made in Jamaica.
Sì, sì, è un pezzo che mi è carissimo per due ragioni. Uno, perché mi ricorda la mia adolescenza. È un testo che è una canzone che ho conosciuto, beh, col film famosissimo di Tim Burton, no? Beetlejuice, tutti l'abbiamo visto, spero anche molti radioascoltatori. È un film adorabile, però, come dire, per molti anni ho collegato questa canzone a quel film, quindi la canzone mi suscitava un immediato senso di comicità, di riso, perché ricordavo la situazione. Invece dopo molti anni che l'avevo dimenticata questa canzone, l'ho riascoltata sotto un altro profilo. E ho cercato il testo e mi sono interessato un po' dove viene questa canzone. Ho scoperto che è una canzone, cioè, con un testo meraviglioso e con una storia bellissima. E innanzitutto è una canzone dei lavoratori, dei lavoratori appunto giamaicani, no? Che lavorano tutta la notte affinché al mattino poi, al sorgere del sole, possano tornare a casa. E quindi la canzone proprio inizia con un'invocazione entusiasta e, devo dire, dionisiaca del sole, no? Deo, no? E dice dei. E il coro racconta, no, della notte di lavoro e della gioia del poter tornare a casa dopo la notte del lavoro. Superata la notte, vinta l'oscurità del lavoro, la fatica, un'oscurità operosa però, un'oscurità non dell'oblio, dell'incoscienza, ma il notturno del lavoratore che, ecco, al primo sole è possibile, no, tornare a casa. Ho sentito in questo testo, anche in questa gioia dell'alba, una vicinanza con sicuramente l'attività dello scrittore, no? Si scrive sempre al buio. Blanchot diceva, no, che è un operare notturno, no? È un'operosità continua, una inoperosità continua la scrittura, ecco, come mettere in disopera l'opera, no? Questo era, e come dire, quando c'è quell'alba che per lo scrittore è la mano sinistra, come diceva Blanchot, che ferma la mano destra, quindi da un punto, no? E il testo è solo, parte, va, no? E va da un'altra parte. Ecco, allora ho sentito una vicinanza con questo testo e con questa gioia dei lavoratori. Inoltre mi piace molto questa canzone perché sono convinto che ancora, come fu anche per i primi romantici d'inizio Ottocento, di cui io mi sento ancora in un cammino, no? Credo siamo ancora in un lungo Ottocento, credo che fra molti secoli ci rubricheranno come una parentesi dell'Ottocento, insomma. È necessario che la parola poetica e la parola anche colta, in qualche modo, cerchi, come dire, il nutrimento della parola popolare, diciamo così, della voce comune, ecco. Però popolo oggi non si può più dire, non ha più senso, ma la voce comune sì, quella, la parola spartita fra i molti, insomma, no? Ecco. Quindi cerchi, affondi le proprie radici in questa collettività. E questo testo, questa canzone di Belafonte fa proprio questo, perché prende una canzone popolare che era solo orale, era di voce in voce, no? E la rende un'opera incidendola su un disco, no? Quindi fa, come dire, la sigilla, ma si sente in tutta la gioia di questa canzone ancora il fondo collettivo, no? Il brusio, il grandissimo brusio collettivo di tutte le voci che l'hanno cantata prima di Belafonte. Ecco. Piacerebbe che anche la mia scrittura fosse così. Dall'altra parte del lago giunge storta la musica di un piano bar. Mia madre ha 60 anni. Non è petrolio, quest'acqua scossa dal magro vento. Ne sono braccia questo buio d'alberi in estate, con il prato largo, eppure sempre poco prima che la pietra lo prenda. Tavolini fuori, bicchieri, mani che sporgono per avere tempo di dare tempo alla moglie, all'amico, al figlio, al fratello. Non è la gioia, non è la fatica, la calma bassa che questa sponda ci regala a schiarire la mente per un attimo di inguaribile presenza. Né sono le luci tremule oltre l'acqua al di là che ci tramutano la faccia nella faccia di una tregua. Sono queste cose che non continuano dopo di noi, che muoiono con dolcezza senza di noi, a farci forti, capaci, come una madre senza speranza e serena.
Siamo arrivati al termine della nostra puntata. Vi ricordo il libro di Tommaso Di Dio, Favole, edito da Transeuropa. Potete ascoltare il podcast della puntata e leggerne la trascrizione sul sito www.ilrubino.it e scrivere a info@ilrubino.it. Grazie Tommaso.
Vi ringrazio.
E un grazie a voi per averci ascoltati.
I'm under control of a mighty force, keeps slipping through imaginary doors. Somebody help me get off this damn white horse. I'm under control.